Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, care amiche, buonasera. Comincio quest'oggi la presentazione della quarta enciclica di Papa Francesco, di Lexit Nos, dedicata al Sacro Cuore, all'amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo. È un'enciclica abbastanza corposa su un tema classico ormai da secoli nella vita della Chiesa, in particolare dalle apparizioni a Santa Margherita Maria Alacoque, dalle quali nacquero i primi 9 venerdì del mese, la pratica dei primi 9 venerdì del mese. Questo avveniva nel XVII secolo, alla fine, nella seconda metà del 1600, e poi si protrarrà, si manifesterà sotto la direzione di un santo gesuita, San Claudio della Colombier, si estenderà a tutto il mondo cattolico. Questa devozione, che aveva come scopo di rispondere alla cultura nazionalista diffusa nel secolo dei Lumini, il secolo dell'Illuminismo, il Settecento, che aveva portato un attacco molto diretto alla rivelazione cristiana, culminando nella Rivoluzione francese, durante la quale venne addirittura costruito un altare alla Dea Ragione, che era la divinità che avrebbe dovuto sostituire, secondo i rivoluzionari, la religione cristiana. E la Dea Ragione, il culto della Dea Ragione era l'espressione più sintetica e definitiva di questa ideologia razionalista, appunto diffusa dell'illuminismo, un'ideologia che negava la validità, la veridicità delle religioni rivelate, in particolare del cristianesimo, sostenendo che soltanto ciò che la ragione può dimostrare vero, può valutare, esiste. E tutto il resto è una forma di fideismo irrazionale che deve essere assolutamente esclusa dal culto pubblico, dalla vita pubblica delle nazioni, e che è preferibile che non venga neanche professata dai singoli, perché è una forma di superstizione, appunto in quanto non comprensibile, non spiegabile dalla ragione dell'uomo. Questa ideologia, che è all'inizio proprio della modernità, del mondo moderno, del mondo che si ribella in Occidente contro il cristianesimo, contro la Chiesa, che cerca di escludere la fede dalla vita pubblica, venne affrontato da un altro errore dentro la Chiesa, il giansenismo. Il giansenismo è una forma di eresia che non rompe formalmente con la Chiesa cattolica, ma cerca di cambiarne i connotati stando dentro. È una forma di, come dire, di protestantesimo esasperato, di rigorismo, dice che la Chiesa, soprattutto la Chiesa della Compagnia di Gesù, è diventata troppo indulgente nei confronti del peccato, che bisogna essere molto più rigorosi, che bisogna evitare certe devozioni che diminuiscono la divinità di Cristo, una di queste era proprio il culto al Sacro Cuore. Il culto al Sacro Cuore è una reazione al razionalismo, dimostra, per sostenere, per affermare che l'uomo non è soltanto ragione, non è soltanto intelligenza, ma nell'uomo è il cuore che determina le scelte. È il cuore inteso come sintesi della persona, come volontà, come intelligenza, come sensibilità. E il modello che veniva offerto dalla devozione al Sacro Cuore era il cuore di Gesù, cioè l'umanità di Gesù. Gesù non è soltanto il Figlio di Dio, non è soltanto la seconda persona della Santissima Trinità. Ma è un uomo come noi, un uomo che ha sofferto e gioito, che ha pianto e riso, un uomo nel senso pieno della parola, tranne che nel peccato ovviamente, e che noi possiamo sentire più vicino a noi proprio perché, come suggerisce la devozione al Sacro Cuore, parliamo con lui da cuore a cuore, da uomo a uomo, da cuore a cuore. Ecco, questa devozione si diffonderà poi in tutto il mondo, in un mondo cattolico, e certamente negli ultimi decenni è caduto un po' in disuso. Io ricordo mia nonna che mi portava sempre da bambino ogni primo venerdì del mese a pregare, a messa, a fare la comunione, che mi raccontava di questa devozione riparatrice per riparare alle offese subite nella vita pubblica e non solo pubblica, da parte del Sacro Cuore di Gesù. Fornace ardente di amore per l'umanità, ma che l'umanità non adorava più, non venerava più e offendeva costantemente con il peccato. Ora, questa devozione è un po' passata, diciamo così, nel dimenticatoio. Eppure Papa Francesco in questa enciclica dice: ma se noi togliamo il cuore dalla società, dalle relazioni fra le persone, se togliamo il cuore, cioè se togliamo l'amore, che il cuore in qualche modo simboleggia e esprime, le società implodono. E il mondo diventa quello che ascoltiamo tutti i giorni guardando i telegiornali o leggendo la stampa, diventa un mondo dominato dai conflitti, dalle guerre, dall'odio sostanzialmente, che si esprime e si manifesta anche in un odio nelle relazioni fra le persone, tanto più grave quanto più è diventato incomprensibile. C'è questo odio che ormai è diffuso, radicato in tante relazioni tossiche fra gli uomini e le donne, fra i mariti e le mogli, fra i padri, i genitori e i figli. Questo odio è un odio che diventa sempre più incomprensibile perché tante volte sentiamo affermazioni del tipo: ho ucciso perché volevo sentire che cosa si prova. Ho ucciso delle persone che non sapevo neanche chi fossero, non per rubare, non per odio, non perché avevo subito dei torti. Cioè l'incomprensibilità, San Paolo parlava dell'iniquità del male, certamente il male è visibilmente iniquo e lo vediamo, ma diventa sempre più anche incomprensibile, cioè non si uccide più per un motivo ignobile, ovviamente, ma un motivo, ma la ricerca di un potere, di un piacere, del denaro. Si uccide così, apparentemente senza motivo. È chiaro che tutto questo è il segno di una presenza demoniaca, perché solo il demonio vuole la diffusione dell'odio in queste proporzioni, e solo ricorrendo al demonio possiamo in qualche modo tentare di dare una spiegazione a tanti gesti, a tante cose drammatiche che abbiamo visto in questi mesi e anni. Allora, credo che sia utile leggere con voi questa enciclica che comincia con un capitolo intitolato L'importanza del cuore. Per esprimere l'amore di Gesù si usa spesso il simbolo del cuore. Alcuni si domandano se abbia ancora un significato valido, ma quando siamo tentati di navigare in superficie, di vivere di corsa senza sapere alla fine perché, di diventare consumisti insaziabili e schiavi degli ingranaggi di un mercato a cui non interessa il senso della nostra esistenza, abbiamo bisogno di recuperare l'importanza del cuore. Il Papa poi attraversa la letteratura greca, la letteratura che sta alle radici della nostra cultura, per vedere cosa significa cuore nella letteratura. In Omero, nell'Iliade, in Platone e infine nella Bibbia. La Bibbia che dice che la parola di Dio è viva, efficace e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. In questo modo ci parla di un nucleo, il cuore, che sta dietro ogni apparenza, anche dietro i pensieri superficiali che ci confondono. I discepoli di Emmaus, durante il loro misterioso cammino con Cristo risorto, vivevano un momento di angoscia, confusione, disperazione, delusione. Eppure, al di là di tutto, e nonostante tutto, qualcosa accadeva nel profondo. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via? I discepoli di Emmaus sono quelli che incontrano Gesù sulla via per Emmaus, appunto dopo la morte di Gesù. Sono depressi, sono tristi, sono scoraggiati. E Gesù che li affianca e comincia a parlare loro senza rivelarsi, scalda il loro cuore, perché ricorda la figura di Gesù, ricorda come in Gesù si siano realizzate tutte le profezie dei grandi profeti dell'Antico Testamento, e nel loro cuore cominciano a sentire pace e gioia, finché spezza il pane con loro nella casa dove lo avevano ospitato. E allora capiscono che è il Signore. E in quel momento Gesù cessa di apparire, loro scompare, ed essi corrono felici ad annunciare agli undici, agli altri agli apostoli, che Cristo era risorto ed era apparso. Il cuore risponde, cioè sente la presenza di Cristo. Il loro cuore e prova una grande gioia. Al tempo stesso, il cuore è il luogo della sincerità, dove non si può ingannare né dissimulare. Di solito indica le vere intenzioni, ciò che si pensa, si crede, ciò che si vuole realmente, i segreti che non si dicono a nessuno, insomma, la propria nuda verità. Si tratta di quello che non è apparenza né menzogna, bensì autentico, reale, totalmente personale. fa l'esempio di Sansone. Sansone che viene, si tradisce, viene colpito da Dalida, della quale si era innamorato, ma lei gli dice: ma come fai a dire che mi vuoi bene, che mi ami, mentre il tuo cuore non è con me? E allora, proprio per dimostrare che il suo cuore era proteso, orientato verso di lei, le rivela il suo segreto, cioè che il suo potere stava nei suoi capelli. E allora lei lo tradisce proprio perché lui ha rivelato il suo cuore, ma è soltanto attraverso questo cioè, che manifesta l'importanza del cuore, cioè che solo dentro il cuore, che solo nel cuore si mantengono i segreti più intimi, ma anche più significativi. Questa verità di ogni persona è spesso nascosta sotto una grande quantità di fogliame che la ricopre. E questo fa sì che difficilmente si arrivi alla certezza di conoscere se stessi e ancora di più di conoscere un'altra persona. Niente è più infido del cuore, dice Geremia, e difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere? Bisogna così, dice Papa, ritornare al cuore. Se vogliamo sanare questa società, questo mondo nel quale viviamo, bisogna ritornare al cuore. In questo mondo liquido, cioè liquido vuol dire senza valori, senza principi fermi, dove tutto uguale sostanzialmente, no? La società liquida è un'espressione di Zygmunt Bauman, un grande sociologo che ha descritto, ha fotografato la modernità e la postmodernità, definendola appunto come una società liquida, dove non ci sono punti di riferimento. In questo mondo liquido è necessario, dice il Papa, parlare nuovamente del cuore, mirare lì dove ogni persona di ogni categoria e condizione fa la sua sintesi, lì dove le persone concrete hanno la fonte e la radice di tutte le altre loro forze, convinzioni, passioni, scelte. Ma ci muoviamo in società di consumatori seriali che vivono alla giornata e dominati dai ritmi e dai rumori della tecnologia, senza molta pazienza per i processi che l'interiorità richiede. Nella società di oggi l'essere umano rischia di smarrire il centro di se stesso, ha scritto San Giovanni Paolo II nel 2000. L'uomo contemporaneo, infatti, si trova spesso frastornato, diviso, quasi privo di un principio interiore che crei unità e armonia nel suo essere e nel suo agire. Modelli di comportamento purtroppo assai diffusi ne esasperano la dimensione razionale tecnologica, o all'opposto quasi istintuale, sempre Giovanni Paolo II. Manca il cuore, dice Papa Francesco. Ora, il problema della società liquida è attuale, ma la svalutazione del centro intimo dell'uomo, il cuore, viene da più lontano, la troviamo già nel razionalismo greco e precristiano, nell'idealismo post-cristiano e nel materialismo nelle sue varie forme. Il cuore ha avuto poco spazio nell'antropologia e risulta una nozione estranea al grande pensiero filosofico. Si sono preferiti altri concetti come quelli di ragione, volontà, libertà. Il suo significato è impreciso e non gli è stato concesso un posto specifico nella vita umana. Forse perché non era facile collocarlo fra le idee chiare e distinte, che è una tipica espressione dell'illuminismo. o per la difficoltà che comporta la conoscenza di se stessi. Sembrerebbe che la realtà più intima sia anche la più lontana per la nostra conoscenza. Probabilmente perché l'incontro con l'altro non si consolida come via per trovare se stessi, giacché il pensiero sfocia ancora una volta in un individualismo malsano. Molti si sono sentiti sicuri nell'ambito più controllabile dell'intelligenza e della volontà per costruire i loro sistemi di pensiero. E non trovando un posto per il cuore, distinto dalle facoltà e dalle passioni umane considerate separatamente le une dalle altre, non è stata sviluppata ampiamente nemmeno l'idea di un centro personale in cui l'unica realtà che può unificare tutto è in definitiva l'amore. Continua il Papa a mostrare come appunto la modernità non abbia tenuto conto del cuore, né in filosofia né in letteratura in generale. Se il cuore è svalutato, si svaluta anche ciò che significa parlare dal cuore, agire con il cuore, maturare e curare il cuore. Quando non viene apprezzato lo specifico del cuore, perdiamo le risposte che l'intelligenza da sola non può dare, perdiamo l'incontro con gli altri, perdiamo la poesia e perdiamo la storia e le nostre storie. Perché la vera avventura personale è quella che si costruisce a partire dal cuore. Alla fine della vita conterà solo questo. Occorre affermare che abbiamo un cuore, che il nostro cuore consiste con gli altri cuori che lo aiutano ad essere un tu. Non potendo sviluppare con ampiezza questo tema, ci avvarremo del personaggio di un romanzo, lo Stravogin di Dostoevskij. Romano Guardini, grande teologo del Novecento, lo mostra come l'incarnazione stessa del male, cioè questa è una figura di uno dei capolavori di Dostoevskij, i demoni, e c'è questa figura che in qualche modo, secondo Guardini, è l'espressione del male, di che cosa significa non avere il cuore. Stravogin non ha cuore, perciò il suo spirito è freddo e vuoto. Il suo corpo si intossica nella pigrizia, nella sensualità bestiale. Perciò egli non può incontrare intimamente nessuno e nessuno incontra veramente lui. Poiché solo il cuore crea l'intimità, la vera vicinanza fra due esseri. Solo il cuore sa accogliere e dare una patria. L'intimità è l'atto, la sfera del cuore. Ma Stravogin è distante, infinitamente lontano anche da se stesso, poiché interiore a sé l'uomo può essere soltanto col cuore, non con lo spirito. Essere interiore a sé con lo spirito non è in potere dell'uomo. Ora, se il cuore non vive, l'uomo rimane estraneo a se stesso. E questo è appunto Guardini che spiega Dostoevskij. Abbiamo bisogno che tutte le azioni siano poste sotto il dominio politico del cuore, dice il Papa, che l'aggressività e i desideri ossessivi trovino pace nel bene maggiore che il cuore offre loro e nella forza che ha contro i mali, che anche l'intelligenza e la volontà si mettano al suo servizio, sentendo e gustando le verità piuttosto che volerle dominare come fanno spesso alcune scienze. Che la volontà desideri il bene maggiore che il cuore conosce e che anche l'immaginazione e i sentimenti si lasciano moderare dal battito del cuore. Si potrebbe dire che, in ultima analisi, io sono il mio cuore, perché esso è ciò che mi distingue, mi configura nella mia identità spirituale e mi mette in comunione con le altre persone. L'algoritmo all'opera nel mondo digitale dimostra che i nostri pensieri, le decisioni della nostra volontà sono molto più standard di quanto potremmo pensare. Sono facilmente prevedibili e manipolabili, non così il cuore. Si tratta di una parola importante per la filosofia e per la teologia, che aspirano a raggiungere una sintesi complessiva. Infatti, la parola cuore non può essere spiegata in modo esaustivo dalla biologia o dalla psicologia o dall'antropologia o da qualsiasi scienza, no? C'è un po' anche la tendenza oggi a pensare che il cuore sia il luogo dove così si manifestano i sentimenti, questa modalità da volemosse bene, no? Ma non è questo il cuore, cioè questo è un aspetto, ma neanche il più rilevante. Il cuore è veramente il centro dell'uomo. È il cuore dell'uomo. È una di quelle parole originarie che indicano la realtà che spetta all'uomo tutto intero in quanto persona corporea e spirituale, è una frase di Carrane. Così il biologo non è maggiormente realista quando parla del cuore perché vede solo una parte e l'insieme non è meno reale, ma lo è ancora di più. Nemmeno un linguaggio astratto potrebbe avere lo stesso significato concreto e contemporaneamente complessivo. Se il cuore ci conduce al centro intimo della nostra persona, ci permette anche di riconoscere nella nostra interezza, e non solo, ci permette anche di riconoscerci nella nostra interezza e non solo in qualche aspetto isolato. D'altra parte, questa forza unica del cuore ci aiuta a capire perché si dice che quando si coglie una realtà con il cuore si può conoscerla meglio e più pienamente. Questo ci porta inevitabilmente all'amore di cui quel cuore è capace, perché l'amore è il fenomeno, è il fattore più intimo della realtà. Cuore che unisce i frammenti. Al tempo stesso il cuore rende possibile qualsiasi legame autentico, perché una relazione che non è costruita con il cuore è incapace di superare la frammentazione dell'individualismo. Si manterrebbero in piedi solo due monadi che si accostano ma non si legano veramente. Cioè, quando diciamo cuore, per capire che cosa diciamo, pensiamo a una relazione con un'altra persona, certamente alla relazione coniugale, ma anche alle relazioni di amicizia. Se non è il cuore a determinare queste relazioni, se non è il cuore l'anima di queste relazioni, queste relazioni non durano, implodono, scoppiano. Perché se sono basate sull'interesse, sul denaro, sul potere, sull'attrazione sessuale, sono componenti che ci devono essere in qualche modo. Cioè, se io faccio una relazione, nel senso, ho una relazione lavorativa con un'altra persona che rappresenta un'altra realtà. Se è una relazione lavorativa, deve esserci anche una componente materiale, un guadagno, un interesse. Ma se c'è solo questo, non dura. Tra marito e moglie ci deve essere l'attrazione reciproca, certamente, ma se non c'è il cuore, se non c'è la decisione ferma di costruire una comunione per sempre, finché morte non separi, come si dice nel sacramento del matrimonio, cioè se non ci mettiamo di mezzo il cuore, non dura, non sta in piedi. È fragile. E Questo per tutte le relazioni vere, se non c'è il cuore, sono relazioni parziali che durano fin tanto che c'è il reciproco interesse. Il cuore è anche capace di unificare e armonizzare la propria storia personale, che sembra frammentata in mille pezzi, ma dove tutto può avere un senso. Questo è ciò che il Vangelo esprime nello sguardo di Maria che guardava con il cuore. Ella sapeva dialogare con le esperienze custodite meditandole sul cuore, dando loro tempo, rappresentandole e conservandole dentro per ricordare. Nel Vangelo la migliore espressione di ciò che pensa un cuore sono i due passi di San Luca che ci dicono che Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Anche questo è un elemento di riflessione. Il cuore presuppone la meditazione, la riflessione, un tempo di elaborazione. Sono tutte cose che la cultura moderna esclude, detesta, possiamo anche dire. Dalla rivoluzione antropologica del 68, degli anni 60 in poi, è diventata famosa l'espressione tutto e subito, che è espressione tipica di quella cultura che non sa aspettare, che non medita, che non riflette, che non approfondisce, che non custodisce dentro di sé come faceva Maria meditando queste cose nel suo cuore. Ecco, chiediamo la grazia di poter vivere questa cultura, intanto sapendo che è una prospettiva sbagliata, cioè la pretesa di vedere subito i risultati, di dare subito le risposte, l'arroganza di chi di qualsiasi cosa ha la soluzione, dice la sua, tra l'altro poco motivata, poco costruita, eccetera. Ecco, chiediamo di avere questa capacità di discernimento, potremmo dire, sempre riferendoci agli esercizi di Sant'Ignazio, questo dono del cuore, questa sapienza del cuore che chiese Salomone a Dio quando da giovane divenne, giovanissimo, divenne re di Israele. E Dio lo premiò perché non chiese potere, non chiese denaro, non chiese successo Salomone, ma chiese la rettitudine, la sapienza del giudizio, la sapienza del cuore. Il fuoco, passo un po' avanti perché appunto sennò durerebbe degli anni perché è abbastanza corposa. Il fuoco, cioè il cuore rimanda al fuoco. C'è un uomo che vive ascoltando il suo cuore, che mette in gioco nelle relazioni il suo cuore, cioè tutto se stesso, sostanzialmente, genera un fuoco, manifesta, esprime il fuoco, cioè uno zelo, che è poi quello di cui ha particolare bisogno il mondo cattolico di oggi. Se vogliamo fare la seconda evangelizzazione di un paese, di un continente stanco, ferito, confuso, ammalato, dobbiamo avere preti e laici, come diceva San Luigi Maria Grignon de Montfort, che siano apostoli degli ultimi tempi, cioè che abbiano dentro il sacro fuoco e che questo fuoco si manifesti, si esprima, si mostri, perché non c'è nulla come il fuoco che riscalda, non c'è nulla come il fuoco che è contagioso, che suscita non solo ammirazione, ma anche imitazione. Questo, il fuoco, conseguenze sulla spiritualità. Ad esempio, la teologia degli esercizi di Sant'Ignazio ha come principio l'affectus. La dimensione discorsiva si costruisce su un valore fondamentale, con tutta la forza del cuore, che dà energia e risorse al compito di riorganizzare la vita. Le regole e le composizioni di luogo che Ignazio mette in atto funzionano sulla base di un fondamento diverso da esse, l'ignoto del cuore. Michel de Certeau evidenzia che le emozioni di cui parla Sant'Ignazio siano le irruzioni di una volontà di Dio, di una volontà del proprio cuore che rimane diversa rispetto all'ordine manifesto. Qualcosa di inaspettato comincia a parlare nel cuore della persona. Qualcosa che nasce dall'inconoscibile, rimuove la superficie di ciò che è noto e vi si oppone. È l'origine di un nuovo ordinamento della vita a partire dal cuore. Non si tratta di discorsi razionali che bisognerebbe mettere in pratica traducendoli nella vita, come se l'affettività e la pratica fossero semplicemente conseguenze dipendenti di un sapere assicurato. Lì dove il filosofo si ferma col suo pensiero, il cuore credente ama, adora, chiede perdono e si offre di servire nel luogo che il Signore gli dà per scegliere di seguire, da scegliere per seguirlo. Spesso il filosofo si ferma, perché non riesce a vedere oltre il mistero. I misteri della fede cristiana, parte, sono due. Non sono contrari alla ragione, però vanno oltre le capacità della nostra ragione. Il mistero della Trinità, dell'unità e della Trinità di Dio. Il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Questi sono i due fondamentali misteri della nostra fede. E allora se però si ferma la ragione, il cuore no. Il cuore guarda, contempla, ama, adora. Non perde tempo. E così facendo entra dentro, capisce sempre un po' di più, si lascia affascinare, attrarre dal cuore di Cristo. San Bonaventura diceva che a ben vedere si deve interrogare non la luce, ma il fuoco. E insegnava la fede è nell'intelletto, in modo da provocare l'affetto. Per esempio, sapere che Cristo è morto per noi non rimane conoscenza, ma diventa necessariamente affetto, amore. Un conto è dire Gesù ha fatto la Via Crucis. Un conto è guardarlo mentre fa la Via Crucis, mentre sale sul Calvario. Pregare per lui, pregare con lui, guardarlo, amarlo, dirgli quello che pensa, quello che è dentro il nostro cuore. Aiutarlo con la preghiera. Insomma, stargli vicino, questo è il cuore. Non basta che io creda che Gesù Cristo è figlio di Dio. Devo viverlo con la mia preghiera, con il mio aiuto, con la mia generosità, con la mia disponibilità. John Henry Newman scelse come proprio motto la frase cor ad cor loquitur, perché al di là di ogni dialettica il Signore ci salva parlando al nostro cuore del suo sacro cuore. Questa stessa logica faceva sì che per lui, grande pensatore, il luogo dell'incontro più profondo con se stesso e con il Signore non fosse la lettura o la riflessione, ma il dialogo orante. Da cuore a cuore, con Cristo vivo e presente. Per Perciò Newman trovava nell'Eucaristia il cuore di Gesù vivo, capace di liberare, di dare senso ad ogni momento e di infondere nell'uomo la vera pace. E qui c'è una preghiera di Newman che troviamo nelle meditazioni e preghiere, molto bella. Davanti al cuore di Gesù vivo e presente, la nostra mente, illuminata dallo Spirito, comprende le parole di Gesù. Così la nostra volontà si mette in moto per praticarle. Ma ciò potrebbe rimanere una forma di moralismo autosufficiente, sentire e gustare il Signore e onorarlo è cosa del cuore. Solo il cuore è capace di mettere le altre facoltà e passioni in tutta la nostra persona e tutta la nostra persona in atteggiamento di riverenza e di obbedienza amorosa al Signore Gesù. Bene, credo che concludiamo. Adesso posso rispondere alle vostre domande su questo inizio di enciclica, diciamo così, che poi si protrae per diversi altri capitoli che poi cominceremo a vedere, approfondire a partire da martedì prossimo. Pronto?
Buonasera, sono Sara e chiamo da Oriolo.
Sara da?
Da Oriolo Romano, in provincia di Viterbo.
Ah, prego, prego, Sara.
Volevo ringraziare intanto perché è stato molto interessante ascoltarla e in particolare mi ha colpito quando ho letto le parole di Papa Giovanni Paolo. Sulla tecnologia, su questo, diciamo, questo effetto che ha su di noi e sentendo anche questo cuore che sembra quasi atrofizzato, mi è venuto in mente mi ha colpito perché se ho capito bene erano il 2000, giusto, queste parole che lei ha letto.
Sì.
Quindi ancora non c'erano le piattaforme social e quindi volevo sapere lei cosa pensava di questo ruolo delle piattaforme che abbiamo scoperto con il documentario che insomma ha vinto anche premi, non so se lo conosce, The Social Dilemma, che sono piattaforme menomanti dell'umano e anche del cuore umano perché il piano è inclinato e quindi gli algoritmi tendono ad amplificare solo la parte brutta dell'umano. Volevo, ecco, sentire che cosa pensava lei di questo.
Sì. Ma dunque, il tema dell'intelligenza artificiale è un tema molto difficile e delicato. La Chiesa se ne sta occupando un po' come tutti, perché indubbiamente siamo di fronte a un passaggio ulteriore di una rivoluzione tecnologica che ha cambiato in modo radicale le relazioni, il modo di vivere, eccetera. Pensate soltanto ai vari impatti che ci sono stati prima anni all'inizio del Novecento, la radio. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la televisione. Poi la rivoluzione tecnologica, culminata nel cellulare, nel telefonino, quella che ormai è un'appendice che ciascuno di noi ha. Adesso, con l'intelligenza artificiale, c'è la possibilità anche di fare un passo ulteriore, molto delicato e difficile perché può essere un mezzo con cui aiutare la ricerca e può essere anche così la rinuncia alla propria intelligenza che non è artificiale, è reale. ed è espressione della persona, non di un robot. Per cui bisogna stare molto attenti, come tutte le cose possono portare progresso, ma se il progresso è soltanto in una dimensione, quella materiale, quella tecnologica, è un progresso squilibrante, cioè che fa del male agli uomini, non fa il loro bene. Anche se gli aiuta a migliorare tante situazioni, ma in generale non li aiuta. Questo vale un po' se guardiamo l'atteggiamento del mondo moderno, insomma, del mondo che nasce dall'illuminismo, appunto, in Occidente. È una situazione di mondo senza Dio, che ha investito tutto nel progresso materiale, ha ottenuto degli straordinari successi, pensiamo alla medicina, alle scienze, a tutti quegli ambiti umani dove si è verificato un reale e autentico progresso materiale, al quale però non ha corrisposto un progresso spirituale, un progresso morale, un progresso intellettuale. Abbiamo inventato la bomba atomica e l'abbiamo usata per distruggere due paesi e forse rischiamo di usarla in maniera sconsiderata nei prossimi anni. Abbiamo inventato la televisione o il cinema, che sono belle forme di comunicazione, ma li usiamo per trasmettere sostanzialmente delle porcherie. Cioè delle porcherie nel senso che fanno male dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista morale, per i valori che trasmettono o che non trasmettono e che mostrano. Insomma, il mondo, soprattutto il mondo occidentale, è andato avanti, però ha perso Dio. E allora il Papa dice: se non volete queste malattie, l'individualismo, il pragmatismo, il materialismo, l'idealismo, queste malattie ideologiche della modernità, no? Se non le volete, bisogna tornare al cuore, cioè bisogna restituire al cuore il ruolo così importante che ha nella vita delle relazioni, delle piccole relazioni, certamente quelle personali, familiari, eccetera, ma anche delle grandi relazioni. Non è la stessa cosa scegliere, avendo in mente il Sacro Cuore, e scegliere avendo in mente il proprio interesse o il denaro, il potere, come criterio discriminante. Volevo ancora dirvi, prima di concludere, che questo testo, questa enciclica, che potete trovare sia sul sito della Santa Sede, potete scaricarlo, stamparlo, ma lo potete anche comprare nelle librerie cattoliche o attraverso internet. Costa poco, sono 150 pagine circa, costa 3,50 euro, però è un testo da dare da dare da leggere ai sacerdoti, per esempio, affinché venga presentato nelle parrocchie. Perché vedete, la cosa un po' sconcertante è che il Papa pubblica delle encicliche, questa è la quarta, fa dei discorsi, pubblica delle esortazioni apostoliche, eccetera. Ma queste non entrano nella vita ordinaria, pastorale delle comunità cristiane. L'enciclica dovrebbe essere presentata nelle parrocchie, non importa se c'è poca gente che viene, ma bisogna dire che perché il Papa ha voluto fare un'enciclica sul Sacro Cuore? Che cosa significa? Cos'è il Sacro Cuore? Magari c'è una statua nella nostra chiesa dove decine di persone vanno tutti i giorni a accendere una candela, ma non sanno bene che cosa significa il Sacro Cuore. Qual è il significato delle apparizioni che questa santa suora ha ricevuto nella seconda metà del 1600 da Gesù che gli diceva, vedete, guarda, sono presente nel tabernacolo, nel Santissimo, ma nessuno è a trovarmi. Molti mi offendono. Mi offendono attaccando la Chiesa, per esempio, la mia sposa, ma anche ignorandomi. Allora, per evitare questo, per superare questo, bisogna raccontare ai fedeli, ai giovani soprattutto, quei pochi che ci sono, perché le apparizioni del Sacro Cuore, che cosa significa? Che cosa la Chiesa ci ha voluto dire valorizzando queste apparizioni che ci sono state con la pratica della riparazione nei primi 9 venerdì del mese. Ma cosa significa che noi possiamo, il Papa ne parla nell'enciclica, che noi possiamo riparare il cuore offeso, ferito, trafitto, con la nostra preghiera, con la nostra generosità, con la nostra penitenza. Noi possiamo alleviare il dolore del cuore di Cristo. Perché? Perché il dolore che ha sopportato Cristo nel sacrificio della croce è universale, cioè misteriosamente vale prima, durante e dopo la crocifissione. Cioè Cristo, il Figlio di Dio, ha sofferto non soltanto in quel momento storico, o meglio, in quel momento storico, ma siccome lo ha fatto per riparare ai peccati degli uomini di tutti i tempi, in qualche modo misterioso, il suo sacrificio può essere aiutato dal, cioè, così come è stato conseguenza del nostro peccato, può essere alleviato, aiutato, la sua vita può essere aiutata, alleviata dalla nostra preghiera, dalla nostra penitenza. Quando Gesù nel Getsemani comincia la passione, a un certo punto, dopo aver sudato sangue, dopo aver sofferto, riceve la visita consolatrice degli angeli che gli fanno vedere quanto di bene produrrà, sta già producendo il suo sacrificio. Ecco, noi possiamo dare questo piccolo contributo, che sono le gocce d'acqua che si aggiungono nel vino durante la celebrazione della messa, che rappresentano appunto il contributo della Chiesa militante, dei laici, dei cristiani, dei fedeli al sacrificio di Cristo che si rinnova quotidianamente durante la celebrazione della messa sull'altare. Buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.